www.redigio.it e la storia continua. Alberto da Giussano, una leggenda nella storia. Continua dalla puntata precedente. L'azione della fanteria milanese nella Resistenza Suprema, oltre che dal suo cronista, è specialmente menzionata da Romualdo di Salerno, da Goffredo da Viterbo e dal Tolosano. Ognuno vede la differenza grande che passa tra la narrazione del Fiamma e quella dei cronisti coevi, e particolarmente del nostro milanese testimonio oculare, il quale nello scrivere protestò di volere scrivere la verità. Era mai possibile che il cronista nostro non avesse a che fare proprio alcun cenno di cose così insolite quale la formazione di società o compagnie milanesi, le quali diedero alla sua città la gloria del trionfo? L'età di Federico Barbarossa fu un periodo epicamente grandioso per i comuni e per l'impero che vi attaccarono ciascuno tradizioni particolari. Il valoroso e tenace imperatore visse nella tradizione germanica quale rappresentante della sua razza, come quelli che un giorno uscirà coi suoi fedeli dal suo campo dorato, di cui il Kieffhäuser, e farà grande il popolo tedesco sopra tutti gli altri. Era pure naturale che anche da noi la grande vittoria di Legnano, per la quale dopo tante lotte fu finalmente e definitivamente fiaccata la prepotenza imperiale, dovesse venire col passare degli anni abbellita o deturpata, come si vuole, da tradizioni leggendarie. La storia è la cronaca ed è il grigiore quotidiano. La leggenda è il sentimento, la poesia nella storia. E così i militi collegati alla fanteria milanese si sublimarono nella tradizione leggendaria nei 900 della morte e nei 300 del Carroccio. A Federico Barbarossa, che in quel giorno alla testa dei suoi fece prodigi di valore, gli venne apposto un Alberto da Giussano, gigantesco, invincibile, ponendolo alla testa della terribile falange dei 900. A rendere più strepitoso il trionfo dei collegati da una parte, si fece arrivare sul campo di battaglia a combattere con l'imperatore le truppe pavesi. Dall'altra si fece miracolosamente partire da Milano, dalla tomba dei santi martiri Sisino, Martirio e Alessandro, dei quali in quel giorno si ricorreva la festa, tre colombe, alla vista delle quali il nemico, terrorizzato, finalmente si diede alla fuga. Il Fiamma ebbe fama di dotto e le sue autorità si mantenne fino a che sorse un nuovo astro, Bernardino Corio, la di cui storia milanese, pubblicata a sue spese nel 1503 e scritta in volgare, doveva sorgere a grande celebrità presso i contemporanei. Riteniamo perciò interessante, nel nostro caso, un confronto, sia pure alquanto sommario ma sufficiente, fra il Fiamma e le altre fonti da lui derivate, per vedere ciò che di personale si introdusse dai vari cronisti e storici di cose milanesi, nella fonte primitiva del Domenicano. Almeno, finora, possiamo ritenerla come tale, della quale ci pervenne la tradizione che ci interessa. I cronisti della seconda metà del XIV e XV secolo attinsero più o meno dalle cronache del Fiamma. Per quello che riguarda il nostro argomento, e cioè la presenza a Legnano delle compagnie militari, abbiamo sul finire del 300 la cronaca Flos Florum già attribuita ad Ambrogio Bossi e ora da qualche studioso a Pietro Paolo da Vimercate, ma forse ancora di ignoto autore, nella quale non si fa altro che ricopiare il racconto della cronica Maior, di cronache quattrocentesche, le quali facciamo menzione alle compagnie descritteci dal Fiamma e non ne abbiamo. Nella cronaca di Milano, pubblicata dal Porro Lambertenghi, e quella di Donato Bosso, e nella storia del Merula, si accenna solamente all'episodio delle colombe. Due storici milanesi, fioriti sullo scorcio del XV secolo, meritano particolare attenzione il Calco e il Corio. Essi servirono di fronte a non pochi storici posteriori, i quali trattarono delle cose nostre. Il Merula era stato chiamato a Milano al tempo di Ludovico il Moro perché scrivesse la storia di Milano. Lui, morto nel 1494, Tristano Calco ebbe l'incarico di continuare il lavoro. Se non che egli, che da poco tempo aveva riordinato la biblioteca pavese e poté così conoscere nuove fonti, stimò opportuno di rifare completamente la storia del predecessore. Il Calco diede un giudizio severo sul valore delle opere del Fiamma e perciò, nel racconto che egli elaborò della battaglia di Legnano, non accennò affatto alle novità del Domenicano, benché anch'egli, erroneamente, facesse arrivare sul campo le truppe pavesi col Barbarossa. Ma lo storico, che soprattutto doveva dominare nell'opinione del suo tempo e anche dopo, fu il Corio. Era costui, nello svolgimento della battaglia di Legnano, non fa menzione delle società del Fiamma. Ma, narrando nella formazione dell'esercito milanese, inserisce, se non proprio alla lettera, con molta fedeltà, quando il Domenicano ebbe a scrivere nella Galvaniana e nella Cronica Maior. Tuttavia, col Corio, il quale poté pure avere accesso alla biblioteca e agli archivi, la leggendaria tradizione fa un passo innanzi, e cioè vi si introduce il particolare che la Compagnia della Morte aveva per arma la panzera con una aceta ed uno pugnale, e che Alberto era, isomo quasi per gagliardia, un reputato gigante. Donde il Corio abbia ricavato queste aggiunte non mi fu dato da rintracciare. Egli cita tre cronisti nel suo racconto, il cronista Leone, Jacopo da Voragine e Aicardo. Ma in Leone, la cui cronaca, come abbiamo già visto, fu consultata da Giulini e non c'era nulla in proposito come ne la troviamo né in Jacopo da Voragine né nel Sicardo, ma trasformato per errore di persona in Aicardo. Bisogna dunque necessariamente supporre che il Corio o attinse ad altra fonte a noi sconosciuta, ovvero elaborò il suo racconto, avendo sott'occhio anche le cronache del Domenicano, introducendo che le società militari qualche notizia sua personale, come del resto fecero anche altri storici posteriori. Questa seconda ipotesi ci sembra la più verosimile e basta confrontare nella sostanza e nelle espressioni il testo del Fiamma con quello del Corio, e il Giulini è pure di questa opinione. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.